tutti a Radio Blast. Vi vogliamo bene.
Ciao, buonasera fratelli cari e dolci e molto amati, vi abbracciamo forte. Benvenuti al programma di oggi. Ciao Giuseppe.
Ciao, buongiorno, Dio ti benedica.
Anche a te, grazie.
Allora oggi siamo qui per lodare il Signore e vediamo qualcosa di bello che il Signore vuole dirci. Amen.
Qualcosa di utile, speriamo.
Sì, insomma, è bello con la vittoria.
Sì.
Utile, certo, è una cosa utile.
Utile per la nostra crescita spirituale,
molto
per maturare.
Utile, molto, molto importante.
Sì, perché sai, specialmente nei messaggi che riceviamo dai fratelli, tanti di loro combattono e combattono, e spesso per anni, con certi peccati o ossessioni mentali, e cose che non riescono a liberarsi, anche se pregano e pregano per anni, ma si chiedono: ma perché non sono liberi ancora?
Perché Dio non risponde?
Sembra come una maledizione che le accompagna tutta la vita, come una persecuzione nello spirito. Per esempio, una sorella che da anni...
E pregano.
Sì, pregano, chiedono preghiera, raccontano, confessano.
Sono veramente fratelli.
Una sorella che da tempo, da anni, ha problemi di notte, che il diavolo la perseguita con problemi sessuali. Un fratello che scrive che il diavolo gli parla nella mente, che lui deve sposarsi e trovare la donna giusta, altrimenti la sua vita è distrutta. Ma è un'ossessione. E così via. Cioè, queste presenze del male nella nostra vita, perché non possiamo get rid of them once and for all?
Liberarsene una volta per tutte.
Una volta per sempre, sì. Perché?
Gloria a Dio. E perché non è una cosa che deve fare Dio? E uno continua a pregare, perché Dio non risponde? No, perché Dio non può rispondere a certe cose.
Come no?
E no, perché quando si tratta di radici nel nostro cuore, nella nostra anima, le nostre decisioni, le nostre scelte, le nostre, e Dio cosa c'entra? Non è che Dio sta teleguidando dei robot qui come il mondo col microchip farà. Ci sono delle cose che solo Dio può fare, ci sono delle cose che Dio ha organizzato, ha deciso che solo noi dobbiamo fare. Dipende dalla nostra libertà di scelta, dal nostro arbitrio, sono cose che dipendono da noi. Guarda, io lo chiamerei radici, le radici dei nostri cuori che solo noi possiamo estirpare, non Dio. Perché quelle radici dipendono dalle nostre scelte.
Sto pensando a dei fratelli che scrivono, fratelli molto speciali che veramente vogliono ubbidire a Dio, fare di tutto. Cosa devono loro fare per liberarsi?
Ciononostante hanno questa palla e catena al piede e non riescono a volare, non riescono neanche a correre, non riescono neanche a camminare bene.
Ma sono disposti. Allora, cosa vuoi dire con la radice?
Un po' come quelli che sono... sovrappeso e hanno 10, 20, 30. Ieri ho parlato con un vicino che aveva 30 kg in più, ha fatto una dieta e ha perso 30 kg.
Oh wow!
Hai capito? Fa due pasti al giorno, salta un pasto, sceglie un pasto da saltare e ne fa solo due.
Mm-hmm.
Nessuna merenda, nessun snack, mangiare solo certi cibi.
Mm-hmm.
Mia moglie pratica di questa dieta. Lei se qualcuno è interessato, scrive, lei può dare dettagli.
Mm-hmm.
Guarda, andiamo a Giudici 1. Lì forse c'è la risposta delle radici che sto parlando. Verso 29.
Giudici 1:29. Anche Efraim non scacciò i cananei che abitavano a Gezer. Perciò i cananei abitarono a Gezer in mezzo a Efraim. Giudici 1:29.
Che era la tribù più grande di Israele, Efraim. E allora cosa dice qua? Che non scacciò i cananei che abitavano a Gezer.
Che erano pagani.
E i cananei, sì, i cananei che pagani che facevano sacrifici di bambini, eccetera, che Dio aveva comandato di eliminarli.
Uh-huh.
Allora, molte furono le tribù di Israele che non scacciarono i popoli pagani, quei popoli che uccidevano i neonati, ai demoni. E quei popoli rimasero nella terra promessa, insieme a Israele.
Uh-huh.
Un po' come quando noi... Tolleriamo che una parte una parte della nostra vita, cioè i nostri desideri, aspirazioni, hobby, del nostro cuore, accettiamo che queste cose siano sotto il controllo del mondo. Dovrebbe essere il nostro controllo.
Cioè dentro di noi è mischiato il bene con il male?
Dentro di noi permettiamo a certi mali, certi vizi, certe disobbedienze a Dio, certe pigrizie di convivere insieme allo Spirito Santo della nostra salvezza.
Cioè è disobbedienza?
È disobbedienza, un po' come in Israele adoravano Dio ma adoravano anche gli dei locali, quindi servivano due padroni. E allora, cioè, nel caso di Israele, Israele dovette convivere con alcune tribù pagane di Canaan, così noi conviviamo con certi peccati che sopportiamo. E Dio dice a Israele, andiamo a Giudici 2, il capitolo seguente.
Sì.
Giudici 2, versetti 1 a 3. L'angelo del Signore disse:
io vi ho fatto salire dall'Egitto.
E voi?
E voi dal canto vostro non farete alleanza con gli abitanti di questo paese e demolirete i loro altari.
Ecco, stiamo saltando per andare veloci. Voi potete leggere tutto il contesto, ovviamente. Allora, l'angelo li sta rimproverando. Dice, vi ho fatto salire dall'Egitto e vi ho comandato che voi non farete alleanza con gli abitanti di questo paese. Ma voi?
Ma voi non avete ubbidito alla mia voce. Perché avete fatto questo?
Perché lo avete fatto? Qui c'è un Dio frustrato. Dio che chiede perché non mi avete obbedito. Vi siete sparati sui piedi. Verso 3.
Perciò anche io ho detto, io non li scaccerò davanti a voi, ma essi saranno tanti nemici contro di voi e i loro dei saranno per voi un'insidia. Giudici 2, versi 1 a 3.
E perché Dio non li aiutava? Perché Dio non scacciava i pagani? Perché Dio non faceva il miracolo? Perché Dio aveva dato un ordine. Voi dovete fare la guerra contro tutti i pagani di questa terra, eliminarli, altrimenti vi attireranno al diavolo, a Satana, ai loro idoli, come loro stanno facendo. Ora, se Dio vede che non facciamo la nostra piccola parte, neanche il poco che potremmo fare, non facciamo neanche quello, allora Lui non farà i miracoli nella nostra vita, che solo Lui può fare, come guarigioni, salvare il nostro matrimonio, benedire le nostre finanze, proteggerci dalle insidie del diavolo, maledizioni, eccetera. Queste sono cose che solo Dio può fare, ispirandoci, insegnandoci, ma non lo farà se noi non ubbidiamo, se tutta la nostra ubbidienza è sedersi su una panca di una chiesa a battere le mani. Questa non è ubbidienza.
Quindi quelle piccole disubbidienze che permettiamo nella nostra vita, anche se sì, amiamo il Signore, ma permettiamo certe disubbidienze, quelle permettono al diavolo di entrare e di crearci problemi di ossessioni, di notte con i demoni, eccetera.
Ebbene. Siamo noi con le nostre disobbedienze che ci attiriamo maledizioni, malattie.
Quindi dobbiamo controllare il nostro cuore e vedere se c'è qualcosa che dobbiamo chiudere la porta.
Fare un inventario e vedere cos'è qui che sto facendo male. Inventario, periodicamente, come tu guidi. Ogni po' di giorni vai in macchina e vedi cosa manca qua e controlli tutto, l'olio, questo, quell'altro. Ogni giorno controllare la benzina e così via. Beh, Israele si comporta da grande lazzarone, a mezzo cuore, trascura di ubbidire a Dio anche in quello che era in sua possibilità di fare, perché ha eliminato tutti i popoli malvagi di Israele, però ha lasciato qualche radice. E oggi voglio parlare di radici. E così Israele non va a fondo, non ubbidisce ai comandamenti di Dio, non fa pulizia completa di Canaan.
Sì, sì.
E per questo motivo alla fine Israele si mette ad adorare gli dèi dei cananei, dei quali l'angelo gli disse, saranno per voi un'insidia. Quindi se manteniamo un po' di radici di peccato, non dico peccati che sono tutti peccatori, d'accordo, sto dicendo peccati che potremmo eliminare, ma che invece tolleriamo e sopportiamo, alla fine diventeremo parzialmente come quel peccato.
Sì.
Va bene, e allora l'angelo gli ha detto: diventeranno un'insidia per voi quei popoli che non avete eliminato. Terribile profezia che sia vera, che sia avverata. Dio punisce infatti Israele, e Israele viene distrutto dalla Siria, da Babilonia e da altri poi, e perde la terra promessa. E l'ha persa, adesso sono 2000 anni che l'ha persa, fino al 1948. E questo, tutto questo perché Israele si era messo ad adorare gli stessi idoli di Canaan che non aveva voluto eliminare. Se a casa vostra avete idoli, un Buddha, delle reliquie religiose, attenzione, quelle cose attirano spiriti. Mm-hmm. Anche oggi nelle vite di tanti di noi ci possono essere rimanenze, radici velenosi, dei cananei di oggi. Chi sono i cananei di oggi? La mondanità e peccati che taluni di noi non vogliono eliminare fino in fondo. La carne, cosa si dice? Che non c'è bisogno di ubbidire a Dio sino in fondo. Una fede superficiale sarà sufficiente. Perché no? Lo fanno tutti. Guardati intorno. Le religioni, guarda come se la prendono comoda. E sono cristiani. E sono salvati, sono sotto la super grazia, sì? Sicuro?
E pensi che a volte è possibile che esista una radice che tu neanche ti rendi conto, cioè una cosa sublime nel tuo cuore che è nascosta lì e tu pensi di aver abbandonato quella cosa, eliminato dalla tua vita, eppure è lì che ti crea problemi?
Sì, ma il Signore c'ha, sai come la macchina c'ha una piccola spia che si accende, cioè ti dice c'è qualcosa che non va qui. Mm-hmm. Va bene. E cosa devi fare? Ti metti in ginocchio e preghi. E poi non è così difficile scoprire cos'è che radice c'hai nel cuore. Basta vedere i problemi che hai. Cioè se la macchina non va, manca il diesel. Il motore è strano, manca l'olio. Mm-hmm. Le gomme sono fiacche, manca l'aria. Cioè Dio nella sua creazione ha messo delle indicazioni nel nostro corpo, nella nostra vita, nel nostro cervello, nel nostro spirito, che il nostro corpo non funziona bene. Cioè, in base a come il tuo corpo, la tua salute, la tua famiglia, il tuo matrimonio, come dormi, come ti svegli, ci sono dei problemi che appaiono e quei problemi ti dicono che tipo di radice, da dove provengono. E allora devi lavorare su quello. Se cammini per strada e desideri le donne che camminano per strada, è chiaro che devi controllare il tuo cuore e vedere se per caso c'è spirito di fornicazione. E allora prega contro quello, lega il diavolo, qualunque cosa, ti arrabbi facilmente, il tuo cuore c'è una radice di rabbia, prega contro quello. Ti viene in mente di rubare, nel tuo cuore c'è una radice di disonestà. Capito? Cioè i sintomi dicono al dottore qual è il problema. Il dottore dice tossisca, dice ho capito, il problema nei polmoni, eccetera.
Sì, ma il fatto è che sappiamo che nessuno di noi diventerà mai perfetto. Ci sarà sempre qualcosa dentro di noi che falliamo, che non va, che dobbiamo imparare, che manchiamo.
Ecco, non parliamo di quello.
E se il diavolo entra ogni volta?
Il diavolo non entra ogni volta, lo fai entrare tu con la disobbedienza. Il fatto è che siamo tutti peccatori, eccetera, però diciamo quella è una cosa normale, che siamo peccatori, che sbagliamo. Però puoi chiedere scusa e sei a posto. Però se dopo la scusa, chiedere perdono, non riesci a liberarti di quel problema, di quel peccato, e allora c'è una radice.
Ok. Quindi okay. Controllare le disobbedienze on purpose.
Sì, quelle volontarie.
Quelle volontarie.
Cioè, una donna può abortire per motivi naturali che il corpo non funziona. Però se l'aborto è volontario è un'altra storia.
Sì, sì.
E tutto dipende dalla volontarietà.
Ok, yeah.
Se un peccato lo facciamo di nostra volontà, vado a cercare la pornografia, vado a cercare la donna sbagliata, bevo troppo, non è che il diavolo mi obbliga, sono io che alzo il gomito, mm-hmm. maltratto mia moglie, miei figli, io scelgo di maltrattarli. Il diavolo non viene a storcermi il braccio e dietro la schiena maltratta tua moglie, sono io che scelgo.
Ti sembra facile sempre cercare di fare il massimo per Gesù, sempre pensare nel modo giusto, agire nel modo giusto, dare tutto, perché non è una cosa che ti viene naturalmente. Allora cosa fai?
Non ti viene naturalmente se cammini nel peccato, ma se te cammini nell'amore verso il Signore, dopo un po' è come l'aria, tu non ti accorgi mica che stai respirando. Pesce mica si il pesce non si accorge dell'acqua. L'aereo non si accorge dell'aria che lo sorregge. Se te ami il Signore, dopo un po' diventa la cosa più naturale di camminare amandolo, di ascoltarlo, di mettere in pratica il suo amore.
Sì.
No, è la cosa più facile del mondo. Solo che quando entra il peccato che diventa difficile.
È facile
quando entra la superbia.
È facile se ti fai un'abitudine, perché in un certo senso le chiese di oggi che danno al Signore tutto il cuore e il pensiero per 2 o 3 ore la domenica, è più facile. Durante la settimana pensi a te stesso. Poi al Signore dai tutto il cuore per 3 ore quando vai in chiesa. Quindi,
e poi neanche lo danno tutto il cuore per 3 ore.
Ma mentre si stanno lì seduti, cantano, pregano.
Quella è una scenetta. L'hanno messa in scena che dicono Gesù ti amo.
Sì.
E durante la settimana perché non vivi così?
Sì.
Un po' come quelle sorelle evangeliche che in chiesa mettono il velo in testa e fuori dalla chiesa sono senza. Quella è l'ipocrisia. Se queste chiese sotto la legge che tutte le donne col velo in testa, però se tutta la settimana non lo fanno è un'ipocrisia.
Sì.
A parte che adesso non serve più.
O usi il velo o non lo usi.
Non siamo più sotto la legge di Mosè.
Sì, sì.
Ora, Dio per esempio ha chiesto a Noè di costruire l'arca. E perché? Perché costruire un'arca? Perché mettere un Isacco sull'altare? Perché dare tutto noi stessi come discepoli? Come ogni vero uomo e donna di Dio nei secoli? Perché dare tutto il cuore, tutto, tutto? Ma oggi non lo fa quasi nessuno, ti dice la nostra mente carnale.
Sì,
no?
Sì.
Ti criticano anche. Ma sei sicuro che dobbiamo pagare un prezzo così? Ma guarda le più grandi chiese, adorano Dio? Sì, ma si godono il mondo, le vacanze. Perché devi essere radicale e fanatico? Non possiamo essere un pochettino più normali? Io mi ricordo che avevo 14 anni. Mi era cresciuta una cista sotto l'occhio e mi ero dovuto operare. Cioè i dottori... si vede che non fecero un gran bel lavoro perché molto in fondo lasciarono delle radici. Attenzione, durante l'operazione mi ricordo li sentivo parlare, erano in due che mi stanno operando, e li sentivo parlare durante l'operazione dei grandi tifosi milanisti, interisti. Cioè, a Milano queste due queste sono le due religioni più diffuse, no? Cioè Inter e Milan.
Religioni?
Sì, sono due religioni. Adesso non lo so, ai miei tempi sì. Cioè, comunque, perlomeno da quando il cattolicesimo è andato in pensione, adesso credo che la religione principale forse sarà l'Islam. C'è la foto della Piazza del Duomo lì a Milano, piena zeppa di islamici in ginocchio che pregano. Non puoi attraversare più la piazza. Ce l'hai lì?
Sì, è da Il Giornale.
Sì, questa foto mostra che il Duomo di Milano è trasformato in una moschea. Quindi mi sa che la prima religione è diventata questa. Guarda, tornando alla mia operazione, dopo qualche giorno le radici della cista spuntano di nuovo e la cista ritorna. È così che funziona la zizzania. Allora di nuovo mi operano, stavolta tolgono tutte le radici, mi danno 9 punti sotto l'occhio. Sembravo, sai, Frankenstein con... la faccia sistemata, cioè la mia faccia già era conciata male, dice, per motivi di natura, così. Però qui è ricevuto il colpo di grazia, insomma, sono 9 punti che proprio mi separavano il viso. Ero sicuro che adesso nessuna ragazza mi avrebbe più guardato, di sicuro già guardavano poco. E allora tribolazioni, eccetera. Guarda, ancora adesso puoi vedere tracce sulla mia faccia di 9 punti di sutura, se guardi sotto l'occhio sinistro. Comunque la seconda operazione i dottori fecero fu indispensabile per estirpare ogni radice. Ne era valsa la pena. Stavolta i medici, nessuna pietà. Più importante l'operazione che il football. Però se ci pensiamo, è lo stesso con i nostri peccati. Se non li estirpiamo a fondo, come fece, come Israele non fece, se non li estirpiamo, i nostri peccati tornano sempre come una radice malefica a riportarci maledizioni fisiche o spirituali. Mm-hmm. Per questo che vi sono dei mali che possono perseguitarci tutta la vita, almeno fino a quando non abbandoniamo gli indugi, le esitazioni, ogni pigrizia nello spirito. E andiamo da Gesù con delle opere sincere di ravvedimento, non solo bla 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 batto al petto, ma opere di ravvedimento. Va bene, se facevo delle cose non le faccio più. Quindi se sradichiamo ogni radice, se abbracciamo veramente Gesù e la sua libertà, e allora siamo liberati e guariti, o fisicamente, o guarigione fisica, o nello spirito. Ci vuole tutto il cuore, cosa che io sto imparando, tutti stiamo imparando, per quella direzione.
Amen.
Quindi attenzione a quando solamente raschiamo la cima, l'apparenza, il sintomo, ma non la radice malefica nel nostro cuore. Da lì vengono tutte le maledizioni alla nostra vita. Tenti a non fare come Israele e contravveniamo ai comandamenti di Dio, di Cristo. Perché Israele ha lasciato le tribù pagane in Canaan? Perché? Per risparmiarsi qualche fatica e perse tutto. E se noi facciamo lo stesso con le nostre tribù di Canaan nel nostro cuore, spiritelli che ci perseguitano e che usano i nostri peccati, presto cresceranno da quelle radici e come ha detto Gesù, guarda, c'è una scrittura qui, Matteo 12, per favore.
Sì.
45, l'ultima condizione.
L'ultima condizione di quell'uomo diventa peggiore della prima. Così avverrà anche a questa malvagia generazione. Matteo 12, 45.
Attenzione che se noi trascuriamo, diciamo, ma cosa vuoi che sia? Mica devo essere un fanatico per Gesù. Certo che devi esserlo. È l'unico fanatismo che è buono. Però quella, Gesù dice, così avverrà a questa malvagia generazione, dice Gesù. Mm-hmm. La malvagia generazione che Gesù parlava erano i bravi religiosi giudei.
Oh.
Frequentavano le sinagoghe, ma erano passivi, tradizionalisti, al punto che quando è Gesù, che è la parola, giunge a loro, non lo riconoscono neanche. Proprio come oggi il popolo dei giudei cristiani, attenzione, vanno nelle sinagoghe cristiane, ma non riconoscono quando Gesù manda loro qualcuno con la parola. Non riconoscono la parola, che come i farisei avevano studiato, letto, memorizzato tutte le settimane. Parla della parola del Vecchio Testamento, ovviamente, in questo caso. E allora cerchiamo di ricevere la parola, compreso quando un familiare viene a noi con la parola, cerchiamo di riconoscere Gesù. E allora cosa succede a Israele che non riconosce la parola? 40 anni dopo che Gesù predicava loro, Gesù manda loro i Romani e Israele viene distrutta, 70 d.C. Appunto come abbiamo letto, così avverrà a questa malvagia generazione, Matteo 12, 45. E sono parole terribili,
sì.
Ma Gesù, perché Gesù è così terribile? Sta cercando di salvarci, sta cercando che non facciamo la fine di Sodoma o di Israele, che Dio dovette distruggere perché non ascoltava i profeti, non ascoltava alla parola. Guarda, arriverà l'anticristo e distruggerà i giudei di oggi, i cristiani, come avvenne ai giudei di ieri, Israele. Cosa fare? Angelina, Luca 14, guarda, Gesù ci dice cosa fare per evitare.
Sì.
33, Angela.
Così dunque, ognuno di voi che non rinunzia a tutto quello che ha, non può essere mio discepolo. Luca 14, 33.
Ecco, una scrittura che noi memorizziamo, giusto? Tutti i fratelli sì. La conoscono. Però attenzione, non memorizziamola solo, cerchiamo di farlo. Perché non abbiamo memorizzato una scrittura abbastanza finché non cominciamo, Angela?
A praticarla.
A farlo.
Sì.
Praticarlo. Allora, se vogliamo essere liberati dai cananei, dalle radici, abbandonare tutto, compreso le radici. Cosa sono le radici? I peccati che facilmente ci avvolge. Non parlo della natura peccaminosa che tutti abbiamo, non possiamo liberarcene. Sto parlando dei peccati volontari. Filippesi 3.
Sì.
7 all'8.
Ma ciò che per me era un guadagno, l'ho considerato come un danno a causa di Cristo. Anzi, a dire il vero, ritengo che ogni cosa sia un danno di fronte all'eccellenza della conoscenza di Cristo Gesù, mio Signore, per il quale ho rinunciato a tutto. Io considero queste cose come tanta spazzatura al fine di guadagnare Cristo. Filippesi 3, versi 7 e 8.
Ben, spazzatura, altre Bibbie come quella inglese dice sterco di bue. Cioè Dio ha usato Paolo perché Paolo fu disposto ad abbandonare qualsiasi cosa che Dio richiedeva. Per cui questa scrittura di Filippesi 3, 7 a 8, ciò che mi era guadagno l'ho considerato un danno, non era una predica per accarezzare le orecchie. Una realtà, una testimonianza che Paolo aveva vissuto.
Credo che estirpare la radice fa male. È una cosa dolorosa.
È come tirare un dente.
Sì. E mi ricordo quando io mi sono innamorata dell'uomo sbagliato e ho capito che Dio non ci vuole insieme.
Ma ci siamo cascati tutti, chi più chi meno.
Sì, dopo un tempo ho capito che Dio non ci vuole insieme. Ok, all'apparenza, durante i giorni, non facevo niente per avvicinarmi più a lui, per mostrare agli altri che io ancora... Al ragazzo. Cioè, stavo lontano da lui perché sapevo che Dio ha detto no. E, all'apparenza facevo tutto bene. Cioè, non davo segni che io ancora penso a lui. Ma
tu
nel
eri
mio
già
cuore,
missionaria.
Sì, sì. Ma nel mio cuore pensavo a lui. Dicevo, ma forse fra un anno, se ancora no, va bene. Allora magari dobbiamo ancora maturare entrambi. Forse fra 2 anni. L'importante è che ancora ci amiamo, che rimaniamo così in un taciturn agreement.
Un accordo tacito.
Sì, neanche si parla, ma nel cuore noi due sappiamo che qualcosa faremo per alla fine stare insieme. E finché avevo questi pensieri era una tortura. E le cose andavano male nella mia vita. Vedevo che non ho unzione neanche nell'evangelizzazione, che prima andava bene, ma adesso tutto non funzionava.
Dovevo amare una pecorella nel nome di Gesù e l'amore andava con l'altro di là.
No, il mio cuore non era con Dio, non era nella sua volontà.
Era rimasta una radice.
Era la radice dentro di me. E quando ho dovuto estirpare la radice, perché è arrivato il momento che ho dovuto ammettere davanti a Dio che sto sbagliando, il ragazzo è andato via, cioè non erano più speranze per il futuro, ho deciso di estirpare la radice ed mi ha fatto male. Cioè, mi ricordo che it was hurting and hurting.
Ti faceva male e male.
Perché dovevo controllare il mio interiore, che nessuno vede, nessuno sa cosa hai dentro nella mia mente.
Non aprire quell'armadio.
Io dovevo controllare i miei pensieri e assicurarmi che non pecco nella mente. E quello che facevo è, ogni giorno memorizzavo capitoli interi della Bibbia. Quel periodo di alcuni mesi ho memorizzato come una cinquantina di capitoli.
Super.
Solo per mantenere la mente occupata, per non pensare a lui.
Super!
I remember the pain.
Ti ricordi il dolore.
E faceva male estirpare la radice, ma alla fine il Signore ha vinto, mi ha aiutato. E subito dopo che ho fatto questa decisione e ho camminato nella volontà di Dio anche dentro il cuore, negli angoli più nascosti del cuore, quando ho fatto questo ho visto una unzione che Dio mi ha dato nell'evangelizzare, nel mio lavoro, e sentivo la voce di Dio che mi guidava, mi parlava, era un boom che prima desideravo questo, ma non potevo raggiungere, non sapevo perché.
Volevi, ma non capivi perché non potevi.
Perché non arrivo a quella unzione.
Ho pregato, ho fatto le mie preghierine tutti i giorni, tutte le sere, non funziona.
Perché nel mio cuore c'era qualcosa di nascosto che non volevo abbandonare.
Puoi pregare 1000 preghiere, 10.000 preghiere, se c'è una radice nel cuore, le preghiere non arriveranno a Dio.
Ma non solo quello, una volta che ho abbandonato tutto, cioè i pensieri per questo ragazzo, il Signore mi ha dato una vita così bella, incredibile, che sono più soddisfatta che se mi avessi sposato con lui. Molto più soddisfatta che un matrimonio con lui, che un ragazzo che amavo.
Molto più adempita, sì, lo conosco perfettamente.
E allora, il Signore ti dà non solo l'unzione e poi continua a soffrire per sempre, no! Il Signore ti cambia i desideri, ti dà una gioia nel cuore.
Ti libera.
Lo dico sempre, credo che la mia vita è una delle più belle che esiste sulla terra. Non vorrei mai cambiare niente di quello che Dio mi ha dato, che ho,
e se arriva il più bello di Hollywood?
Ma non c'è nessuno più bello di Gesù, quindi è impossibile. Non c'è pericolo, vedi?
Il Gesù più bello della televisione italiana.
Ma non mi interessa la televisione. Anzi, è un mondo terribile.
Molto.
No. Quello che voglio dire è il Signore ti dà quella gioia e soddisfazione e non desideri tornare a quel desiderio, anche se adesso that man would come to me.
Anche se quest'uomo tornasse nella tua
anche
vita.
Se tornasse non lo voglio, perché voglio quello che ho adesso. Poveraccio. Quello che Gesù mi ha dato.
Cosa ha perso?
Cioè non c'è paragone. Non c'è paragone.
Amen.
Allora, non avete paura di estirpare la radice, anche se è vero che fa male, ma solo per un tempo, perché dopo la ricompensa che Gesù vi dà sarà una esplosione di gioia, di benedizione, della sua presenza, e non si può paragonare con quella cosa che you try to hang on to.
Che tu cerchi di aggrapparti nella carne.
Amen, yes.
Gloria a Dio, bellissima testimonianza, Angela, grazie.
E sto ancora imparando da quello che è successo, bella, anche se sono passati gli anni.
Bella testimonianza.
No, è bello Gesù.
Non è sciocco colui che rinuncia a ciò che non può tenere in cambio di ciò che non può perdere.
Amen.
Alleluia.
Amen.
Sì. Ha detto Jim Elliot, un martire cristiano. Guarda, perché Israele ha perso la terra promessa? Per non avere ubbidito a Dio fino in fondo. Non è sufficiente di ubbidire a Dio. Bisogna ubbidirgli fino in fondo. Non è sufficiente amare Dio. Bisogna amarlo con tutto il cuore, tutta la mente. E qui entra in ballo i fanatici, gli estremisti, i radicali. Siamo noi, se Dio vuole. I peccati volontari sono come dei cancri. Uno deliberatamente dice adesso mi metto un cancro qua. È quello che stiamo facendo. Stiamo seminando nel cuore dei cancri.
Ai, ai, ai.
Che devono essere abbandonati fino all'ultima radice. E se abbiamo peccato molto può anche essere non facilissimo. Israele non fu disposto a abbandonare queste radici. Andiamo a Giudici 2, ecco, rileggi verso 3, rileggiamolo. Io non
li scaccerò davanti a voi, ma essi saranno tanti nemici contro di voi, e i loro dei saranno per voi un'insidia. Giudici 2, verso 3.
È terribile. Quando Dio dice, non scaccerò più i vostri nemici davanti a voi, ma essi saranno tanti nemici contro di voi e i loro dei, i loro diavoli saranno per voi un'insidia. Infatti Israele si mette ad adorare gli stessi diavoli e Dio distrugge Israele ripetutamente: Assiria, Babilonia, la Grecia, Roma, la Chiesa Cattolica li ha perseguitati, e non, so, anche, non solo la Chiesa Cattolica ma anche tanti altri, e adesso 48 sono tornati in Israele. Guarda, Dio sta facendo lo stesso a noi. Lui non scaccerà i nostri nemici, le nostre malattie, non scaccerà, attenzione, è terribile questo, non scaccerà i mali del nemico. Non ci darà le sue liberazioni, benedizioni, se noi disubbidiamo anche in quel poco che potremmo ubbidire. Se ci sono delle piccole cose che noi possiamo fare, Dio ha scelto che noi dobbiamo farle e Dio ha dato a noi di farle, se non ubbidiamo, Dio non ci aiuterà, perché è una cosa che dipende dalle nostre scelte. Nelle nostre chiese ci sono pochi soldati di Cristo a cuore pieno, pochi. E purtroppo le nostre chiese sono piene di lamentoni e piagnistoni, mezzi cuori, che se Dio manda un Gedeone, vedere Giudici capitolo 6, e un Gedeone che li chiamasse a una battaglia, cosa farebbero questi lamentoni? Comodi, getterebbero la spada dalla parola della Bibbia e scapperebbero davanti al diavolo. Sappiamo già chi sono, quelli che si lamentano, quelli che mormorano, quelli che quando c'è da fare qualcosa non ci sono mai. Potete profetizzare tranquillamente che probabilmente saranno loro. Proverbi 24, cosa dice la parola? 10.
Se ti scoraggi nel giorno dell'avversità, la tua forza è poca. Proverbi 24, verso 10.
Vogliamo essere delle schiappe? No, e allora tirare fuori quelle radici.
Ma quando tiri fuori le radici, quando sei in una battaglia, certo che a volte ti scoraggi. Ma il punto è di andare avanti lo stesso, ubbidire lo stesso. E ti fa male, e ti stanchi, hai anche paura. Ma tu sempre ubbidisci, vai avanti, contro te stesso tu vai avanti.
Perché non procediamo attraverso le nostre sensazioni. Oggi ho voglia di amare Dio, lo amo. Domani non lo voglio, non lo amo.
No.
E devo fare come mi sento, no?
No.
Questo non è un soldato, non è un discepolo, non è sposa di Cristo, non è figlio di Dio benedetto. Guarda, Ebrei 12. Versi 3 e 4. Considerate
perciò colui che ha sopportato una simile ostilità contro la sua persona da parte dei peccatori, affinché non vi stanchiate perdendovi d'animo. Voi non avete ancora resistito fino al sangue nella lotta contro il peccato. Ebrei 12, versi 3 e 4.
Primo Pietro 4 al 12.
Carissimi, non vi stupite per l'incendio che divampa in mezzo a voi per provarvi, come se vi accadesse qualcosa di strano. Primo Pietro 4, 12.
Ecco, il cammino del cristiano è un combattimento. Se non entriamo in questa ottica, non abbiamo capito niente, il diavolo ci farà polpette e affogheremo in un bicchiere di acqua. Dobbiamo rivestirci della corazza, siamo soldati, che ci piaccia o no. C'è una guerra e ha deciso il diavolo di combattere questa guerra contro Dio. Che ci piaccia o no, la dobbiamo combattere e vincere o morire nel processo. Allora, benedetto chi di noi fa del Signore il suo baluardo, la sua fortezza. Amen. Signore Gesù. Guarda, un'altra scrittura, Salmo 27, 1 a 3.
Il Signore è la mia luce e la mia salvezza.
Di chi temerò?
Di chi temerò? Il Signore è il baluardo della mia vita.
Di chi avrò paura?
Quando i malvagi che mi sono avversari e nemici mi hanno assalito per divorarmi, essi stessi hanno vacillato e sono caduti.
E se un esercito?
Se un esercito si accampasse contro di me, il mio cuore non avrebbe paura. Se infuriasse la battaglia contro di me, anche allora sarei fiducioso. Salmi 27, versi 1 a 3.
E questo può venire solo da un uomo come Davide che aveva dato il suo cuore a Gesù. Se dai il cuore al Signore, il Signore si assicurerà di fortificarti, di darti doni dello Spirito, perché sei prezioso ai suoi occhi. E come potrebbe Dio volere che uno dei suoi preziosi non vince la battaglia contro il diavolo? Ma certo, il problema è quando il soldato non raccoglie lo scudo, non raccoglie la spada, si presenta in mutande, in pigiama. Cosa fai qui, pistola? Mettiti la corazza, mettiti l'elmo. E allora, cari fratelli, ci stiamo addentrando sempre di più nella tormenta del tempo della fine, e le cose del mondo diverranno sempre più anticristo. Ha visto questa nave in tempesta, Angela?
Sì, è bella, sì.
Vedi? Arriva la tempesta.
Sì.
E allora cosa vuole il Signore che facciamo? Io ho pregato su questo. Il Signore mi ha risposto con delle scritture che sono delle risposte. Condivido con voi. E allora ascoltiamo insieme, perché alla fine sarà questa sua parola e non quella degli uomini che sussisterà. Salmo 46, Dio innanzitutto ci incoraggia, 1 a 3.
Dio è per noi un rifugio e una forza, un aiuto sempre pronto nelle difficoltà. Perciò non temiamo se la terra è sconvolta, se i monti si smuovono in mezzo al mare, se le sue acque rumoreggiano, schiumano e si gonfiano, facendo tremare i monti. Salmi 46, versi 1 a 3.
E allora, qualunque difficoltà abbiamo, non importa quanto è difficile, non importa quanto è duro il cammino, non importa quanto ci combatte il diavolo, non importa quante malattie, male, maledizione ci manda, noi in Cristo Gesù siamo più forti, o perlomeno possiamo resistere, possiamo andare avanti. Le acque rumoreggiano, schiumano e fanno tremare i monti, ma Lui è il nostro rifugio, la nostra forza, un aiuto sempre pronto nelle difficoltà. La terra è sconvolta a volte, ma noi non esitiamo. Noi avanziamo.
Amen.
L'anticristo è contro di noi, il mondo è contro, ma noi avanziamo a muso duro, zucca dura contro le difficoltà. C'è un momento di fare i duri contro il male. Chi non è disposto a dare il cuore, la sua vita a Gesù, sicuramente perché già l'ha data al mondo. Uno che non dà il cuore a Gesù, tutto il cuore, ma solo una panca la domenica a cantare quattro canzonette, è perché ha già dato il cuore al mondo. Il marito che è adultero, non ama la moglie con tutto il cuore, non può. L'ha già dato alla prostituta. Come fa a amare la moglie con tutto il cuore? E allora le sabbie mobili del mondo e del diavolo lo inghiottono uno così. In qualunque sia il peccato. La chiave Gesù ce l'ha data, dobbiamo amare il Signore con tutto il cuore, poi di riflesso, con tutto il cuore, ameremo quelli vicini a noi. In Giudici capitolo 7, Dio dice, verso 3,
fai dunque proclamare questo in maniera che il popolo loda, chiunque ha paura.
Lo oda, poi lo ascolti.
Chiunque ha paura e trema, se ne torni indietro e si allontani dal monte di Galaad. E tornarono indietro 22.000 uomini del popolo e ne rimasero 10.000. Giudici 7, verso 3.
Cioè Gedeone gli dice al cuore, c'erano 32.000 soldati, chi di voi ha paura e trema, si tolga di mezzo, non vi vogliamo. Uh-huh. E se ne andarono 22.000. Uno dei motivi perché Dio permette la tribolazione è evidentemente per questo motivo. Questa scrittura è una risposta. Per cosa? Per setacciare, esaminare, controllare i nostri cuori, per vedere chi è che dice io ti amo Dio ma non con tutto il cuore. L'altro dice io non vado a lavorare, poi cambia idea e ci va. L'uomo con due figli. L'uomo ha due figli e dice a uno fa, vai a lavorare nella vigna, fa, non vado. E lo dice l'altro figlio, vai figlio. Dice, sì vado, però non andò. E poi il figlio che disse che non andava, andò. La tribolazione per vedere chi dice no, ma poi si ravvede, e la sua risposta è sì. E chi dice sì, 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 tutta la domenica mattina, ma quando arriva l'anticristo prende il marchio. Daniele 11. capito la tribolazione, uno degli scopi, non ci dimentichiamo, setacciare, esaminare, controllare i nostri cuori, come è scritto Daniele 11:35. Attenzione, afferriamo il messaggio.
E di quei saggi alcuni cadranno per essere affinati, purificati, resi candidi fino al tempo della fine, perché questa non avverrà che al tempo stabilito. Daniele 11:35.
Attenzione, leggiamo questa scrittura, ma non la capiamo se non ci mettiamo il cuore. Quei saggi cadranno, alcuni cadranno, resi candidi, cioè con la loro morte, tribolazione, fino al tempo della fine. Perché? Cadranno, dice, per essere affinati. Cioè cadranno, quei saggi cadranno, dice, per lo scopo di essere affinati. Cioè cadranno con uno scopo, cadranno per un motivo. L'anticristo li ucciderà per un motivo, ucciderà per uno scopo, Apocalisse 2, anzi. Capito? Essere affinati, quale super grazia della nonna? E io se cado c'è la super grazia, ma no, pistola, vabbè, lo dico con amore, capito? Cioè, c'è uno scopo la tribolazione, per affinare, purificare, rendere candidi sino al tempo della fine. Verso 10 ce l'hai.
Non temere quello che avrai da soffrire. Ecco, il diavolo sta per cacciare alcuni di voi in prigione, per mettervi alla prova, e avrete una tribolazione per 10 giorni. Sii fedele fino alla morte, e io ti darò la corona della vita. Apocalisse 2, 10.
Qui Gesù parla al condizionale. Niente di garantito. Sii fedele sino alla
morte.
A domenica mattina.
No.
4 canzonette della nonna, cristiana naturalmente, e c'è la super grazia.
Non è vero.
Come
no.
Siamo furbi.
No.
Sii fedele fino alla morte e allora avrà la corona di vita. Se non sei fedele, niente. Mm-hmm. Cos'è che dice lì il stesso messaggio? La chiesa di Smirna è questo, che dice a chi vince? C'è scritto a chi vince?
Verso 11. Chi vince non sarà colpito dalla morte seconda.
Ah, capite? C'è una morte seconda che ne parla... ne parla in Apocalisse 3:5. C'è una morte seconda, cioè morte prima il corpo, morte seconda l'anima. Chi vince, l'anima non morirà, sta dicendo. Svegliamoci, non ascoltate i diavoletti della supergrazia.
Amen.
Che è l'inganno di oggi. Molto chiaro. Va bene, Daniele 12, vediamo che le prove che Dio sottopone i credenti non è per una supergrazia, ma le prove sono per essere affinati. Lo vediamo a Daniele 12:10. Va bene, leggi Daniele 12:10.
Molti saranno purificati, imbiancati, affinati, ma gli empi agiranno empiamente e nessuno degli empi capirà, ma capiranno i saggi. Daniele 12, verso 10.
Lo stiamo capendo noi? Siamo saggi almeno abbastanza da capire questo? Va bene, le prove non sono perché così Dio ci dà la grazia. No, le prove sono, parla di tribolazione, per essere affinati, imbiancati. Va bene, gli empi non capiranno, va bene, ma capiranno i saggi.
Amen.
Allora, guarda, Deuteronomio, guarda, c'è una bella scrittura lì, 8, ricordati del cammino, dice il Signore. Verso 2, Angelina.
Ricordati di tutto il cammino che il Signore, il tuo Dio, ti ha fatto fare in questi 40 anni nel deserto per umiliarti e metterti alla prova, per sapere quello che avevi nel cuore e se tu avresti osservato o no i suoi comandamenti.
Cioè Dio vuole sapere una cosa, vuole sapere Dio. E loro li mette lì 40 anni. Perché? Per sapere cosa c'hanno nel cuore. Deuteronomio 8:2. E come non lo sa? Ma Dio non sa? Sì, certo, ma che discorsi. Prima che tu sei nato, Dio già sa. Ma cosa c'entra? Ma Dio deve mostrarlo anche agli angeli, mostrarlo anche a
me,
noi,
sì.
Anche ai nemici.
Sì, sì.
Abramo ha dovuto offrire Isacco, ma non perché Dio non sapeva. Certo che Dio sapeva che l'avrebbe fatto, ma noi non sapevamo. E allora Abramo offre Isacco. Allora, nella tribolazione Dio vuole vedere chi osserva i comandamenti di Cristo.
E se non ce la facciamo adesso a superare queste battaglie di oggi che non sono granché, come faremo nella tribolazione?
Ma se non ce la fai abbandonare un libro pornografico,
sì.
Se non ce la fai abbandonare una prostituta adultera, se non ce la fai abbandonare la tua ira, il tuo egoismo, preparati al marchio della bestia, perché probabilmente tu sarai un cliente.
Oh no.
Come fai a superare quella prova?
Mm-hmm.
Va bene, però se abbandoniamo tutto e ci mettiamo in mano di Gesù, sarà la cosa più facile del mondo.
Amen.
Tribolazione è per vedere chi è che osserva i comandamenti di Cristo. Va bene, infatti Deuteronomio 8,2 dice: volevo vedere, dice Dio, cosa c'era nel cuore e se avresti osservate o no i comandamenti. E allora è importante che i fratelli che, per esempio, voglio parlare anche di questo, è importante che quei fratelli che si sono arresi alla siringata, preghino che in futuro non ci ricaschino e che questa volta invece devono vincere, va bene? Bisogna vincere, fratelli, non perdere. Perché sta per venire una siringata che si chiama, è targata 666. Quella siringata, fratelli, non potete prenderla. E se avete preso la prima, attenzione, attenzione. Apocalisse 2, cos'è che dice? Al verso 7.
Chi ha orecchi, ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. A chi vince, io darò da mangiare dell'albero della vita che è nel paradiso di Dio. Apocalisse 2, verso 7.
Non è rilassarsi che Dio fa tutto, perché lui c'ha salvezza, c'ha grazia, c'ha soldi. No! A chi vince? A chi vince? Guarda, leggiamo il Salmo 112. 6, andiamo all'8.
Perché non vacillerà mai. Il giusto sarà ricordato per sempre. Egli non temerà cattive notizie. Il suo cuore è saldo, fiducioso nel Signore. Il suo cuore è tenace, privo di paure, e alla fine vedrà sui suoi nemici quanto desidera. Salmi 112, verso 6 a 8.
Gloria. Il giusto non vacillerà mai. Come io vacillo, perché tu non sei giusto.
Oh.
Come non sono giusto, io mi batto il petto. Ripeto le preghiere, guarda, come meglio di qualsiasi pappagallo. Io posso ripetere 100 preghiere e mi addormento anche poco. Non vacillerà mai perché è giusto. Giusto cosa vuol dire? È giusto che stiamo camminando in Cristo. Abbiamo ricevuto Cristo e stiamo ubbidendo. Ma nessuno può ubbidire? No, nessuno può ubbidire in modo perfetto. Ma datti da fare, datti una mossa. Mia moglie non è perfetta, però io la amo perché vedo che cerca. Cerca, va bene, l'importante è cercare di fare e non fa niente se non ci riesci, stai cercando, insomma, che il mondo anticristo faccia quello che gli pare. Noi non temeremo perché il nostro cuore, dice il Salmo, è saldo, fiducioso nel Signore, tenace, privo di paure e alla fine vedrai sui suoi nemici quanto desidera. Fratelli, viene la battaglia. Viene la battaglia della tribolazione e non possiamo affrontarla con le radici nel cuore. Quel peccato, questo peccato non lo abbandono. Quell'altro peccato neanche. Io ho la scelta e scelgo di non abbandonarlo. Sto sotto la grazia. Questo e questo peccato me lo tengo, quest'altro anche, però io mi batto il petto, faccio le preghierine. Viene la battaglia della tribolazione. E così non vinceremo mai, però se abbandoniamo tutto, diciamo: Signore, vivere o morire, io sono per te. E allora viene la vittoria. E allora vengono le benedizioni, come dice Isaia. Isaia 26 parla di queste cose. Andiamo al verso 1, perché parla di quelli che ce l'hanno fatta. Parla di quelli che hanno abbandonato tutto. Parla di quelli che hanno messo Gesù nel cuore. E Gesù è il primo posto. Non è Gesù, poi c'è Buddha e poi c'è qualche idolo. Gesù è Gesù e basta. Ma questo parlava Isaia, perché Isaia era un profeta. Isaia 26,1.
In quel giorno si canterà questo cantico nel paese di Giuda. Noi abbiamo una città forte. Dio vi ha posto la salvezza per mura e per bastioni.
Aprite le porte.
Aprite le porte ed entri la nazione giusta che mantiene la fedeltà.
Che mantiene la fedeltà. Dobbiamo mantenere la fedeltà, fratellini. D'accordo? Qui non è una cosa negoziabile. 3.
Alla mente che riposa in te, tu conservi una pace perfetta perché confida in te.
Hai problemi a dormire? Vuoi una mente che si riposa in Gesù? Allora confida in Lui, in Cristo.
Confidate nell'Eterno per sempre, perché l'Eterno, sì, l'Eterno è la roccia eterna. Egli ha umiliato quelli che stavano in alto, ha abbassato la città elevata, ha abbassato fino a terra, l'ha gettata nella polvere. I piedi la calpestano, i piedi stessi del povero e i passi dei meschini. La via del giusto è diritta. O giusto Dio, tu appiani il sentiero del giusto.
Alleluia.
Isaia 26, verso da 1 a 7.
Guarda, possiamo pensare alle persecuzioni che vengono, marchio della bestia, la difficoltà. Oh, forse muoio. E muori. Hai paura di morire? Io ho paura di vivere, non di morire. quando vivi che puoi rinnegare Gesù. Non pensiamo alle persecuzioni dell'Anticristo. Abbiamo una scelta, possiamo pensare alla vittoria di Cristo. Possiamo pensare al sudore della semina o possiamo pensare alla gioia del raccolto. Pensare ad avere una mente carnale umana o pensare con la mente spirituale del cielo. Possiamo stare qui a deprimerci, parlare dell'Anticristo, e di cosa farà il diavolo, una tribolazione, il suo marchio, o possiamo mantenere la mente e meditare su quello che Gesù farà. Nella tribolazione che viene è importante che il cuore è senza radici, è importante che il nostro cuore sia puro e allora il Signore ci userà per la sua gloria come vuole Lui. Il Signore potenzierà quelli di noi che sono obbedienti, li userà. Come, in che modo userà gli obbedienti? Come profeti, valorosi discepoli, che con la sua unzione, cosa faranno? Cavalcheranno. Lo tsunami, la marea tsunami dell'Anticristo in tutto il mondo. Noi cavalcheremo quell'onda. Perché Gesù sarà al nostro fianco. Va bene, questo il Signore lo farà a suo tempo.
Amen.
Daniele 11, 32. Ma il popolo.
Ma il popolo di quelli che conoscono il loro Dio mostrerà fermezza e agirà. Daniele 11, 32.
Gloria a Dio.
Alleluia.
Salmo 9, dal 9 al 10. Il Signore sarà il rifugio sicuro per l'oppresso, un rifugio sicuro in tempo di angoscia, di tribolazione. Verso 10.
Quelli che conoscono il tuo nome confideranno in te, perché, oh Signore, tu non abbandoni quelli che ti cercano.
Tu non li abbandoni.
Salmi 9, versi 9 e 10.
Michea 5, 8. Il resto di Giacobbe sarà fra le nazioni, in mezzo a molti popoli, come cosa?
Come un leone tra gli animali della foresta, come un leoncello fra le greggi di pecore, che, quando passa, calpesta e sbrana, e nessuno può liberare. Michea 5, verso 8.
Alleluia, gloria, gloria.
Amen.
Grazie, Gesù. In mezzo agli animali del diavolo, la zizzania, noi siamo come un leone, nel nome di Gesù Cristo.
Amen.
Zaccaria 10, dal 5 al 7, aspetta, saranno come prodi che calpestano il fango delle strade in battaglia, combatteranno perché il Signore è con loro, ma quelli che sono in groppa ai cavalli saranno confusi. 6.
Io rafforzerò la casa di Giuda.
E salverò la casa di Giuseppe.
E li ricondurrò perché ho pietà di loro.
E saranno come se non li avessi mai schiacciati. Perché?
perché io sono il Signore, il loro Dio, e li esaudirò.
E quelli di Efraim?
E quelli di Efraim saranno come un prode, e il loro cuore si rallegrerà come per effetto del vino. I loro figli lo vedranno e si rallegreranno. Il loro cuore esulterà nel Signore. Zaccaria 10, versi 5 a 7.
Signore, ti benediciamo. Amen. Signore, benedici i fratelli. Chiudiamo con questa preghiera, Signore. Chiudo il messaggio con questa preghiera di benedizione sui fratelli. Nel nome di Gesù, Signore, prego per loro che possano essere dei prodi, che i fratelli abbiano un cuore che si rallegri per l'effetto del vino, il vino dello Spirito, Amen. E che i loro figli, Signore, possano vedere questo e che si rallegrino, come dice Zaccaria, il loro cuore possa esultare nel Signore. Ti benedico, Gesù. Amen. Gloria a te,
Gloria
Signore.
Gloria a te, Signore.
Benedici,
ti amo, Gesù.
I tuoi figlioletti, Signore.
Grazie, Signore.
I tuoi figlioletti che ti amano con tutto il cuore, Signore.
Amen.
Benediceli, Signore. Gloria, gloria.
Amen, Signore.
Alleluia,
Gesù.
Fratelli,
grazie, Signore.
Pulire il cuore da ogni radice. Non solo che così vinciamo l'Anticristo, anche, ma innanzitutto perché potremo avere allora comunione soave con Gesù. Potremo avere comunione di amore, che non sarebbe possibile se abbiamo radici nel cuore, cancerogeni dallo spirito, da dove sorgono tutte le nostre disgrazie, le nostre maledizioni, vengono da lì. Sono delle cose nel cuore che non abbiamo disturbato, non abbiamo cavato, non abbiamo eradicato, estirpato.
Amen.
Non è il diavolo niente sotto i nostri piedi. Sono i nostri peccati volontari.
Grazie,
che ci affliggono, che sono la nostra più grande maledizione. I peccati volontari. E ciascuno di noi sa benissimo cosa sono. E se non sono chiari, in ginocchio. E il Signore ci parlerà. E dirà, questo è il peccato che devi togliere. Ma Signore, mi piace troppo quel peccato. E allora? Sarai nella sua compagnia infernale finché non te ne liberi. E quel peccato che sembra così bello, così in realtà è un demone travestito da una bella donna, un bell'uomo, una bellezza, un hobby, un qualcosa che ti piace, in realtà è un diavolo, è un demone, è uno spirito. Estirpalo e sarai libero. In ginocchio a scoprire che cos'è, qual è. Com'è? Cos'è? Come si chiama questa radice? Chiamalo per nome. Estirpalo. E sarai libero. E la palla al piede, e la palla e la catena al piede, come per magia, diciamo miracolo, sparirà. Come Pietro in Atti capitolo 5, che ha sentito una voce. Era in prigione, e sente una voce. E la voce gli dice, presto, vestiti, mettiti sandali, presto. Lui dice, ah, questo è sicuramente un sogno. Si mette sandali, dice, come faccio a uscire? Sono in prigione. Si avvicina alla porta della prigione, bang, si apre da sola. Passa la prima, la seconda guardia, tutti dormono. Combinazione, coincidenza. L'angelo l'accompagna alla porta di uscita e Pietro è libero. Capito? La paura della prigione è sparita. E allora il Signore manda il suo angelo a volte e ci dice cosa fare. Ci dice, esci dalla prigione. Ma c'è la porta chiusa, Signore. Come faccio a uscire? Esci. Ma come faccio? Non posso. Esci. Mettere in pratica la nostra fede, mettere in pratica la parola, perché ci sono prigioni invisibili, ma che esistono nella nostra mente, nel nostro cuore. Prigioni che dicono, non posso fare a meno della pornografia. Come faccio io a fare a meno di questa droga, di quella donna, di quella circostanza? Io non posso fare a meno di questo peccato. Esci da questa prigione. Ma la porta è chiusa, ho bisogno di questa droga ogni giorno, droga spirituale, sessuale. Mm-hmm. droga, qualunque cosa. La porta è chiusa, come faccio a uscire? Ogni giorno ho bisogno della droga. Esci. E come si esce? Devi credere. Se credi, tutto è possibile. Alleluia.
Amen.
Gesù disse ai suoi discepoli, seguitemi. E quelli mollano le reti, la barca, i pesci e seguono un perfetto sconosciuto. Ma Gesù, come faccio a abbandonare? Mio padre mi corre dietro col bastone. Seguitemi. Ma i pesci e le reti? Seguitemi. Quelli hanno mollato tutto e lo hanno seguito. Questo è il motivo che siamo qui noi oggi.
Amen.
Nel nome di Gesù Cristo, amen.
Grazie.
Fratello, Dio vi benedica.
Amen.
Vi assista, vi protegga, vi guidi nel nome di Gesù. Adesso quelle radici fuori.
Amen.
Chiudete gli occhi. Nel nome di Gesù, Signore, estirpiamo adesso, subito, ora, tutte queste radici. Signore, non diventeremo perfetti senza peccato. Tutti hanno peccato, sono privi della gloria di Dio. Romani 3:23. Ma quelle radici che, Signore, che sono sempre lì ogni giorno, quelle lì le abbiamo messo noi. Non le ha messe Dio perché Lui ci ama, non le ha messe il diavolo perché Dio non glielo permette, siamo noi che le abbiamo messe. Il diavolo ci avrà solo al massimo ispirato, ha ispirato Eva, ma non è che l'ha presa per il collo e gli ha messo in bocca una mela o un frutto, no, è stata lei che l'ha preso frutto. Il diavolo non può obbligarci a fare niente, può solo tentarci, ingannarci, sedurci. Ma noi, guardando a Gesù, siamo liberati adesso. Allora, fratello, sii liberato adesso.
Amen.
Questo non domani, non domenica mattina in chiesa con la panca scaldata. Adesso, subito e di corsa. Non aspettare l'edificio religioso. Fallo adesso.
Alleluia.
Ovunque ti trovi, adora.
Alleluia.
Ovunque sei, ama, adora, confida, abbi fede. Nel nome di Gesù Cristo, fratelli, sto cercando di chiudere. Dio vi benedica, fratelli.
Amen.
Vi voglio tanto, tanto bene.
E poi vedrete le meraviglie che il Signore farà nelle vostre vite quando date tutto, tutto il cuore a Lui. Non c'è paragone con la vita prima, con quello che Lui farà.
E il diavolo dice, è dura.
È dura, sì, però una volta che hai ubbidito diventa meraviglioso.
Una volta che guardi a Gesù,
sì,
il duro diventa facile.
Sì, amen.
L'impossibile diventa
possibile.
Possibile.
Amen.
Nel nome di Gesù Cristo, amen. Un bacio, un abbraccio. Scriveteci. Perché, Angela?
Perché vi amiamo.
Hai indovinato perfettamente. Questa è telepatia, ragazzi.
Alleluia.
Scriveteci perché vi vogliamo bene.
Ciao, fratelli.
Alleluia.
Donami tutto il tuo cuore, tutto il tuo amore, perché sono qui. Guardami, voglio che tu creda che se pensi di aver perso, tu come ora vincerai. Ora rialzati,
ora rialzati
e incomincia la battaglia. Ti comando, sii forte, che il nemico abbatterai. È più forte ciò che vive dentro di te. Non c'è nulla che non puoi sconfiggere. La battaglia è già vinta, appagato il mio Gesù sulla croce, sulla croce. Devi credere, quando con le proprie forze tu non ce la fai, io ti rialzerò,
io ti rialzerò.
croce, sulla croce. È più forte ciò che vive dentro di te. Non c'è nulla che non puoi sconfiggere. La battaglia è già vinta, l'ha pagata il mio Gesù sulla croce.
Sulla croce.
Sulla croce.